Bene, allora ringraziamo di nuovo Don Stefano, è aperta la possibilità di fare domande, quindi chi vuole si avvicini, prego avvicinatevi al microfono, così.
Una domanda che è un po' vecchia, nel senso che mi ricordo forse 20 anni fa, ecco, 20 anni fa,
forse
in un corso... In un corso invernale che facevamo ad Assisi si venne prospettata un discorso in cui la responsabilità in situazioni oggettive era molto varia, erano pochi che avevano pienamente coscienza di questa responsabilità, del peccato, della gravità e così, la maggior parte non l'avrebbero avuta. E poi fece una domanda ad un'altra persona successivamente e mi fu risposto che si trattava di un'impostazione marxista. Ecco, vorrei qualche delucidazione a proposito.
Sono d'accordo per l'impostazione di questa mattina sulla ricchezza del documento del Papa in generale. E per quanto riguarda invece i casi particolari, mi viene in mente questo, cioè credo che sia sottesa a tutta la relazione anche la dimensione fondamentale cristiana del mistero della croce. Io lo vedrei, lo evidenzierei in queste necessità, la prima di un esame di coscienza di noi pastori. Io mi sono detto, sono stato nel passato poco misericordioso. Questo non è dire questo, ammettere questo, riconoscerlo, non è segno di debolezza, ma è la forza di una necessaria purificazione, che poi vale per tutta la dimensione molto bella che stiamo vivendo di evidenziazione del cammino, dimensione del cammino, del processo, anche è autentico se noi riconosciamo anche la fatica, la bellezza e la fatica di questo. Secondo, la forza della croce in una umiltà dei genitori, a volte nell'ambito soprattutto cattolico, strettamente cattolico, le nostre famiglie, i ragazzi sono poco attratti nei confronti del matrimonio cristiano e della vita familiare perché a loro sembra che i loro genitori siano impeccabili. Ecco, se c'è una deriva soggettivistica che è stata denunciata stamattina, c'è stata evidentemente anche una deriva istituzionalistica, istituzione. Quindi una maggiore umiltà dei genitori, che non vuol dire declinare il loro necessario compito e responsabilità educativa, direi forza di croce. Terzo, quando si parla di accompagnamento nell'Evangelii Gaudium, c'è anche un riferimento a una dimensione della vita comunitaria cristiana come accompagnamento reciproco dei cristiani fra di loro. Oltre che persone che per grazia particolare o per ruolo e ministero sono chiamate ad essere. E allora credo che sia importante che noi viviamo questo accompagnamento dentro questo contesto evangelico, anche di reciprocità, di rapporti. Noi siamo dei peccatori pentiti che aiutano un fratello al pentimento se non è pentito. Mistero della croce, forza della croce. Quarto, quando si parla del discernimento, può darsi che in varie case dobbiamo constatare e riconoscere che il cammino è già stato fatto. Sono già pronti poi ad una missione sacramentale, con tutto il carico di sofferenza e purificazione e a volte in alcuni casi di impegno molto serio dal punto di vista evangelico. Anche questa è forza della croce.
Prego.
Io già
sarà dibattuto un po' con Don Stefano, visto che siamo insieme, perché su questa questione qui io vedo molta più chiarezza nelle conclusioni di Giovanni Paolo II e vedo molta confusione indotta da tutto il magistero di Papa Francesco, e si vedono le conseguenze perché ormai la gente non capisce più niente, e questo mi preoccupa. Io credo che dobbiamo stare attenti come pastori, come Chiesa che deve guidare, deve aiutare, a non cercare nella misericordia, che è la cosa più grande che ci sia, una sorta di scusa e di copertura alla debolezza del nostro modo di lanciare la sfida cristiana. Il mondo di oggi, abbandonato a se stesso, soffre di una crisi antropologica di vivibilità dell'esperienza umana che lo sta schiacciando. La Chiesa ha bisogno di sfidarlo, cioè di far vedere che Cristo è la risposta e che c'è un'antropologia, una concezione dell'uomo, un modo di vivere nella prospettiva cristiana di cui tutti hanno bisogno. Non è vero che tutte le strade sono equivalenti. Tutte le strade possono essere un punto di partenza, ma deve essere chiara la sfida cristiana. Altrimenti noi veniamo meno a quello che siamo e veniamo meno al mandato di Cristo. Questa Giovanni Paolo II l'aveva lanciata in maniera chiara, Benedetto XVI anche. Io di fronte a Papa Francesco mi sento tornare indietro di 50 anni, cioè dico la verità, non mi ritrovo neanche un po', forse è colpa mia, però io non mi ritrovo. La più grande misericordia è far capire agli uomini che la prospettiva cristiana nella sua interezza è l'unica via veramente umana, di meno non vale la pena. Questo vale anche nella misura in cui la Chiesa rinuncia a questo e si adegua al mondo, non fa un atto di misericordia, fa un atto di codardia, inevitabilmente. Cioè, il voler bene agli uomini vuol dire andare fino in fondo nel dire le cose con chiarezza, quelle che ci sono sul Vangelo, non tirarsi indietro e dimezzare perché poverini. No, io ti aiuto se ti dico, guarda che là c'è il burrone. Non è che dico, ma se tu sei in buona fede ti lascio andare nel burrone. Io vedo questo rischio oggi. Sto dicendo l'altra parte della medaglia, adesso non voglio contrattare nessuno. Però è un punto che... A me capitano delle persone che vengono a pensare, e dice, io mi sono accorto che ho sbagliato. Chiedo una mano a riprendere il filo. Allora, tutta la pazienza è necessaria, però l'ideale deve essere chiaro, e deve essere chiara anche una certa prospettiva penitenziale. Vabbè, ti trovi in quella situazione, hai la possibilità di dire, guarda, facciamo un cammino per arrivare a vivere, non puoi tornare indietro, a vivere con la mortificazione di astenersi dall'esercizio della sessualità, se ce la fai. Se non ce la fai, io posso benissimo capire le singole cadute, ma non che teorizziamo che va bene così. Questo è. E quindi c'è un carico penitenziale anche nel fatto di non ammettere l'Eucaristia, che però ci aiutiamo a fare un cammino. Quindi non è vero che, cioè, io non lo so, adesso io forse sono abbastanza vecchio, ma non abbastanza, cioè che la Chiesa ha condannato, ha messo fuori, che i confessori sono stati delle ghigliottine, dei terroristi per minacciare la gente, ma dove, ma quando? Se c'è stato qualcuno, bene, fanno i conti col Signore, ma insomma la pazienza nel seguire, nel guidare le persone c'è sempre stata, cioè, finisco perché sennò avete capito come sta la... Cioè, io l'ho detto con Stefano, se la prospettiva è quell'altra, io mi ritiro, non vengo più a celebrare pubblicamente la terra, perché in coscienza non ce la faccio, non me la sento, mi dico la messa derogatamente, abbiate pazienza, sono troppo vecchio per farcela.
Basta. Allora adesso diamo la parola a Don Stefano perché facciamo tre domande e le relative risposte, poi dopo altre tre domande. Don Stefano, a te la parola per le risposte.
Rilancio quello che ha detto Don Sandro su il mistero della croce, che è davvero forza. Vorrei solo ribadire quello che ho cercato di dire, cioè io ritrovo le posizioni di questo documento di Papa Francesco in grande continuità con la tradizione teologico-morale della Chiesa. E certamente si tratta di conseguenze nuove, ma che io ritengo più coerenti con i principi. E poi, premesso questo, condivido tutto quello che dice Don Alberto. Certamente non dobbiamo mascherare con la misericordia la nostra debolezza, e certamente la sfida che oggi si pone è di annunciare e testimoniare che Cristo è la risposta per l'uomo di oggi. Ecco, proprio perché è così, proprio perché c'è questo anche necessario carico penitenziale, vorrei cogliere un'altra dimensione anche dell'Eucaristia, che è proprio questo pane per i pellegrini ed è sangue effuso per la remissione dei peccati, cioè c'è una dimensione penitenziale anche in questo. Cioè io credo che il problema sia davvero non contrapporre le cose, ma cogliere queste prospettive nuove e tradizionali che ci vengono offerte. Per cui volentieri mi inserisco in questa riflessione comune, ma non per replicare, vorrei dire davvero per accompagnarci reciprocamente, come diceva Don Sandro.
Bene, allora Don Salvino, prego.
Io volevo due disagi e una sottolineatura.
Sì, avvicina la parola.
Due disagi e una sottolineatura. Il primo disagio è quando hai citato il canone, perché c'è uno slittamento che noto sempre quando si affronta questo problema, perché dice il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata bene dei coniugi, è la procreazione e l'educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Poi si parla del rapporto fra l'uomo e la donna, eccetera. Ma il testo è il patto. Il patto è un concetto culturale, non naturale. Ciò che oggi è messo in discussione è la relazione culturale. In questa globalizzazione della cultura, oggi ci troviamo davanti non al fatto naturale della generazione, che il matrimonio è appunto l'atto generazionale, ma il patto. Anche a livello pubblico questa è la questione, cioè trovare forme culturalmente accettate in maniera universale. Questa dimensione culturale non viene mai fuori. Ora la Chiesa è talmente attenta alla dimensione del patto che vuole che sia libero. Nella validità del sacramento del matrimonio noi chiediamo se siete venuti liberamente, perché è un patto che deve essere. Allora questa dimensione culturale io la vedo sempre, come dire, messa da parte, e quindi si passa dalla dimensione naturale, cioè creaturale, a quella sacramentale. In realtà sono tre gli elementi: uno naturale, uno culturale e uno sacramentale. Questo mi mette a disagio, perché mi sembra che si impoverisca il discorso. Certo, è più complesso se noi dobbiamo affrontarlo culturalmente. È chiaro che se ho delle persone che vivono in un'altra cultura, in una cultura in cui il padre trova lui, il marito, la figlia, è diverso che... Quindi questo è il primo disagio. Il secondo disagio che trovo è di tipo teologico, perché si parla della famiglia come se fosse la Chiesa. Allora, io non posso non tenere presente che tutto il Nuovo Testamento si inserisce all'interno di un cammino che Dio ha fatto fare a un popolo nelle sue incarnazioni, con la struttura familiare e, diciamo, tribale era fondamentale. Cioè, coppia ce l'ha sposato, cioè la struttura familiare per Israele era la struttura portante, la Pasqua era celebrazione familiare, un agnello per famiglia, un agnello per casa. Ma guarda caso, l'ultima Pasqua Gesù l'ha celebrata per gli Apostoli. Quindi il massimo della comunione non è nella vita familiare. La dimensione umana, naturale e culturale deve essere assunta dentro un'altra dimensione che Cristo ormai ha elevata a pienezza, basta leggere Giovanni 17. Allora, questa enfasi sulla vita, diciamo, familiare come se fosse il modello della comunione non corrisponde al Nuovo Testamento. Anzi, deve essere irrorata da una pienezza di comunione che Cristo ha voluto stabilire in questo legame, in questo rapporto. E l'annuncio evangelico di San Giovanni nella prima lettera che lo dice, quello che era il verbo, cioè, non ci manca voi perché voi siete in comunione con noi. E la nostra comunione col Padre, con il Figlio di Cristo. Dunque quella realtà naturale, culturale, è assunta dentro un'altra che è ancora più piena, stabile ed eterna e che niente può scalfire. Quindi capisco che sia rivolta ai preti perché devono immettere nella vita familiare un amore che attingono, che vivono. E l'osservazione è questa, e quindi qui mi trovo un po' a essere questa volta in disaccordo. Giovanni Paolo II ci unisce con Don Alberto, forse Papa Francesco un po' ci mette in dibattito, perché io ritengo che Papa Francesco in realtà la sfida la rivolge anche lui, ma la rivolge all'interno della Chiesa. È una sfida interna ed è una sfida a un nuovo presbiteriato, a un nuovo tipo di fare presbiteri. È una sfida a una formazione nuova, perché la sottolineatura che dico, il discernimento anche nella tua relazione c'è stata una caduta, perché tutta questa cosa del discernimento, le tue proposte sono di istituire qualche cosa che ci toglie la fatica del discernimento. Il discernimento esige una maturità che noi non abbiamo. Questo è il loro problema. Allora, mi sembra che si tratti di accogliere la sfida di una formazione che ci metta in grado di affrontare una pastorale così diversificata, così complessa, così culturalmente complessa, e quindi diventiamo in grado di poterla affrontare e accompagnare le diverse situazioni.
La lettera pone l'attenzione alle situazioni ferite che si sono già irrevocabilmente compiute. Situazioni pregresse, divorziati e risposati. Come operare perché non ci si ferisca? Cosa possiamo dire delle situazioni nel momento che si propongono le ferite? Caso concreto. Due sposi parrocchiani si separano e la moglie si mette a convivere con un terzo parrocchiano, continuando ad essere membro del coro insieme al nuovo compagno. Cosa possiamo dire dell'accompagnamento dei fidanzati al matrimonio? Il matrimonio cristiano e il matrimonio tra cristiani. Come facciamo a sposare due giovani che mai hanno partecipato alla vita della comunità e mai parteciperanno in futuro, neppure nella forma minima della partecipazione alla messa domenicale? Come possiamo accettare che nella stragrande maggioranza dei nubelli, vista la mentalità del mondo, ci sia la riserva dell'indissolubilità, molte volte quella della fedeltà, a volte quella della procreazione? Da ultimo, come possiamo ancora sostenere l'ipocrisia del matrimonio concordatario con il celebrante ufficiale di Stato civile? Non basta la voce della CEI contro la follia della legislazione civile che mina il matrimonio e la famiglia. La legislazione civile e il matrimonio religioso, la registrazione civile e il matrimonio religioso pone un grosso dubbio sulle promesse pronunciate dagli sposi nella liturgia. Sappiamo che nella consapevolezza delle persone ciò che la legge permette è lecito moralmente. Più che espressione di condanna, verrebbe l'azione della Chiesa che si dissocia nei fatti dalla legislazione civile, rifiutando di chiedere gli effetti civili del matrimonio. Adesso dico una cosa molto provocatoria. Sta per essere approvata la legge sui patti matrimoniali, prematrimoniali. Pretendiamo che i nubenti procurino per sposarsi un atto notabile nel quale sottoscrivano gli impegni della promessa che pronunceranno nel rito del matrimonio.
Voglio dire una cosa molto, direi, pratica, insomma, e però mi fa piacere che vengono fuori tanti problemi che fanno pensare che bisogna ritrovarsi, però partirei proprio da qui. Più che immaginare, come forse era accennato da Don Stefano alla fine, qualche specialista, confessore, uno per vicariato, qui ci si rivolge a tutti i presbiteri. E mi sembrerebbe importante, forse nei vicariati si può fare, in regioni così assembleari più difficile, raccontarsi un po', raccontare come abbiamo fatto, come stiamo facendo, con le situazioni che incontriamo. Molto importante ascoltare e anche un po' di paresia, sincerità, nel raccontare come stiamo vivendo queste situazioni. C'è un po' di ritrosia a volte perché ci sono anche iniziative personali che non corrispondono sempre, però se noi riuscissimo veramente a raccontarci, lasciando per un momento certe discussioni, a cui io sono interessatissimo, ma insomma lasciandole, avremo di fronte, come fa anche il Papa, dei volti, delle persone, dei nomi, delle storie. Avremo anche di fronte la nostra relazione con loro, che a volte è forse vera, forse paziente, forse molto distaccata. Potrebbe anche venire fuori che qualcuno ha pochissimo da raccontare, perché ha risolto tutto con una parola, e non sarebbe una bella cosa. Quindi io proporrei questa cosa, prossima riunione di vicariato, molto importante. L'altra cosa è questa, lo dico con un piccolo episodio, una signora della mia parrocchia, una delle mie due parrocchie, che ha messa tutti i giorni feriali, quindi non solo la domenica, e che fa delle opere buone, e che umilmente, lei ha avuto un matrimonio da giovanissima, nel sud, così, che è durato 2 o 3 anni, e poi dopo, da allora, da 40 anni, ha un altro compagno, insomma, sposo, una figlia già grande, ha messo tutti i giorni. Naturalmente, sono un gruppo di donne, l'ha messa, ecco, qualche uomo, ma ha dovuto spiegare ad una alla volta, le altre, perché lei non si alza mai la comunione. A certo punto, tutti lo chiedono, le donne sono più curiose, ma anche te, vabbè. Allora io l'ho chiamata e le ho detto, ma voglio parlare un attimo, siamo anche molto amici, di questo documento del Papa. E lei ha detto, ma com'è, adesso io mi alzo dopo che ho spiegato a tutti questi 30-40 e vengo a fare la comunione. Allora ha posto un problema vero, come comunichiamo noi all'assemblea eucaristica, almeno alla nostra comunità, qualche cosa? Naturalmente questa è una persona forse anche speciale, ci sarà qualcun altro che dice beh adesso non è caro, però mi sembra importante trovare un modo giusto. Non possiamo semplicemente consegnare il libretto, perché poi insomma è un po' di trovare un modo giusto nei prossimi
apposta domeniche, così magari qualcuno questo ci può anche aiutare per comunicare qualcosa di bello, nel senso proprio di una, più che di una sfida, la vendita, la sfida di un annuncio e di una testimonianza. Grazie.
Spero di essere breve, Don Gianluca, in genere sono buonissimo. La mia domanda è su questa parte della pagina 5, cercando un po' di uscire una distinzione, separazione della chiesa docens, chiesa discens. Se dalla cima della vetta si vede il sentiero giusto, ne deriva che compito di chi ha già raggiunto la cima, ma io penso a Gesù che ha già raggiunto la cima, altri sulla chiesa, della chiesa militante, non vengono in mente, non per merito ma per grazia, e scendere per accompagnare, prendendo per mano e orientando passo dopo passo il cammino dei fedeli verso la pienezza. Stamattina ho presieduto l'Eucaristia, ho recitato la preghiera eucaristica seconda, pare che la sera della vita saremo giudicati sull'amore, allora ha recitato: ricordati padre della tua chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con chi ha la pienezza, no, del sacerdozio. Bene, ma come ci insegna il Vescovo Bonari, c'è una distinzione tra redenzione e salvezza, ci sta di mezzo la nostra partecipazione mettendoci il cuore, l'amore. Mi domando allora come facciamo, no, aggiunge a questa perfezione, quindi c'è un compimento, c'è un blerma che per noi è il divenire. Allora mi domando, non c'è il rischio, no, di proporre, non lo so, la forma e non tanto la materia, ci vorrebbe un po' un sinodo tra materia e forma. Concretamente, il pastore, le 99 dentro e l'una fuori, oggi sarebbero l'una fuori e l'una dentro che noi continuiamo, ma sarà che da questo dipende la salvezza innanzitutto di noi pastori? Quindi sarà un problema entrare in queste categorie, ma ne va della nostra salvezza, perché se la nostra santificazione è la pastorale, e se sono... Se ci apparteniamo gli uni agli altri, se nessuno si salva da solo, forse c'è bisogno un po' di scrostarci da queste categorie ed entrare proprio nella, diciamo, del nuoto della carità pastorale. Poi c'è anche proponendo l'obiettivo, ma forse neanche noi in cima ci siamo già giunti, e se anche ci fossimo giunti da soli, forse non basta.
Don Santino ha toccato degli argomenti molto interessanti che condivido in genere, ma non come commento al canone 1055. Lì non si parla di cultura. E il canone, così come lo spiegano gli esegeti, è la ripresa dell'alleanza biblica e quindi è l'inserimento nella tradizione canonistica di questo apporto biblico che il Concilio ha operato, e quindi io ritengo che il tentativo sia proprio quello di non fare un discorso culturale, per offrire a tutta la Chiesa in tutte le culture questa idea di matrimonio naturale che di per sé è una alleanza. Questo non toglie che il problema della cultura rimanga. Non sono d'accordo neanche con l'altro disagio, perché è vero che non è la famiglia il modello, ma la famiglia è l'analogia capovolta. Gesù ci ha rivelato che Dio è padre, che noi siamo fratelli. Non possiamo capire queste relazioni se non con riferimento all'esperienza familiare. E poi il padre non è il papà, e viceversa, quindi il princeps analogatum è la paternità di Dio, ma la famiglia assume questo riferimento in qualche modo imprescindibile e diventa il modello anche per la relazione di fraternità all'interno della comunità. Comunque. Va bene. Rilancio quello che ha detto il diacono Claudio: non c'è solo il problema delle situazioni ormai irreversibili, c'è questo processo di separazione in corso, e lì dobbiamo riflettere di più. Di quanto non facciamo, non saprei dare indicazioni, complessivamente anche per raccogliere queste provocazioni bisognerebbe denunciare il concordato. Per io seguirei la pista indicata qui, questa pienezza e questa originalità del sacramento del matrimonio si gioca sulla letizia, e solo se gli sposi testimonieranno la gioia dell'amore coniugale noi avremo forza, se no possiamo separare il matrimonio religioso dal matrimonio civile finché vogliamo, ma non abbiamo niente da dire. In questo davvero, nella Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, nell'amoris laetitia, è questa pienezza di verità che diventa anche testimonianza esperienziale. Io sono convinto che questa sia la strada che dobbiamo seguire e che aiuterà poi anche a superare tante difficoltà che ci sono. Sottolineo la richiesta di Paolo: dobbiamo continuare a parlare tra di noi, forse i vicariati sono i luoghi adatti proprio per aiutarci in questo accompagnamento reciproco e per avere di fronte i volti e le storie delle persone che ci aiutano a applicare questi principi generali nella pastorale concreta e, come diceva Gianluca, nella addirittura della nostra salvezza e della risposta alla nostra vocazione di presbiteri.
Bene, adesso io credo che sia giusto che lasciamo la parola al Vescovo.
Può dire una parola?
Don Giovanni, chiedo scusa.
Io desideravo insieme a voi esprimere di conoscenza ancora per questa giornata e per le cose che abbiamo ascoltato. Io sono contento dell'episcopato di Papa Francesco e quindi avverto anche questa giornata come un grande regalo in questo senso. Faccio due piccole osservazioni, mi rivolgo soprattutto a te, insomma, come interrogativi, non come obiezioni. Il primo problema che io sento è quello del rapporto con la legge naturale. E molte volte ho come l'impressione di un certo rischio di appiattimento della parola evangelica quando si entra nella dimensione etica alla legge naturale con una certa tranquillità. La legge naturale, anche in questi due millenni di cristianesimo, di guai ne ha creati molto, insomma, ha convinto a giustificare la guerra, a giustificare certi modi ingiusti della proprietà privata e via, insomma. E quindi credo che una maggiore prudenza, quindi mi piacerebbe pensare che ci fosse un invito, proprio anche dalla giornata di oggi, di accettare una certa maggiore povertà. Il relatore di questa mattina ha parlato di Vangelo sine glossa. Ecco, sine glossa, provare a vedere come sono le cose, avendo solo il Vangelo. Capisco che si fa presto a dirlo e poi è complicato. L'altra cosa, forse un pochino più impertinente, superficiale, che riguarda la disciplina. Il modestissimo lavoro di presenza che faccio al Sant'Orso l'abbiamo messo dentro dei problemi, perché quando uno ha una malattia grave o un problema grave di salute si fa tutto quello che si può per tirarlo fuori. Anzi, vi sconsiglio assolutamente di andare in un ospedale universitario come questo qui, perché non la smettono mai, quindi non si riesce neanche a crepare il mondo umano, quindi fin troppo. Però uno c'ha un male grave, è meglio curarlo il più che si può. Allora, devo dire che mi pare appartenente perlomeno a un altro orizzonte della vita della cristianità, il fatto che se tu fai male o sei messo male, allora non, per esempio, dico banalmente, non puoi fare la comunione, è come se appunto un mio amico, un simpatico, un po' furfantello forse della sua carriera, domani mattina riunisse, lui è l'oncologo principale, riunisse tutti i malati e siccome hanno il cancro gli desse una gran sgridata. E noi gli diremo, ma cosa li sgridi? Bisogna che tu li curi. Allora, qualche volta ho l'impressione che si rischi di privare della cura. A dire, non converrebbe prendere per mano le persone che sono fuori e il più possibile dargli tutto. In fondo, quando lui ha dato da mangiare con 5 pani a 5.000, non credo abbia fatto delle analisi su chi lo meritava e chi non lo meritava. Io ho l'impressione che dare alle persone quello di cui hanno grande bisogno, magari senza tanto saperlo loro, però sarebbe importantissimo. Allora questa disciplina che voglio presuppone il fatto che la normalità sia che la macchina funziona, ma la verifica che io faccio della mia vita personale è che la macchina non funziona, la mia macchina non funziona. E quindi io ho continuamente bisogno della misericordia di Dio in tutta la sua dilatazione. Ecco. Allora così qualche domanda sulla disciplina devo dire che me la faccio con qualche perplessità, ecco, anche perché sto vedendo che il clima che viene diffondendosi per il pontificato di Papa Francesco sta molto incoraggiando alla speranza e alla conversione tanta gente che si sentiva tranquillamente fuori gioco, oggi è un po' inquieta perché si sente invece più invitata dentro e quindi a pensare con un livello di speranza che non si prevede.
Non so se...
Sì, prego. Posso chiedere scusa velocissimamente. Mi riallaccio a quello che diceva il signor Colini adesso, cioè nel senso che effettivamente chi gravita in ospedale si rende conto che la cura è fondamentale, anche se delle volte, come diceva il signor Colini, si stracura, no? Ecco. Però ecco, io volevo solo dire questo. L'ho cercato, però purtroppo non l'ho trovato. Nella Amoris Laetitiae c'è una frase che dice, non so se è propria del Papa oppure riportata dai padri sinodali, non ricordo, dice: abbiamo forse presentato troppo spesso l'ideale del matrimonio come quell'ideale, no? Tra il matrimonio, tra le nozze tra Cristo e la sua Chiesa, no? Ecco, esatto, enfatizzando, idealizzando la Chiesa. Ecco, io vorrei proprio dire questo, dal momento che io sono un diacono, non un prete, io sono sposato, vorrei dirvi proprio questo, cioè nel senso che la vita del matrimonio, pur se la si vuole vivere come Cristo ce la chiede, cosa che io con grande fatica ho sempre cercato di fare, continuo a fare, e sono d'accordo con Claudio, no? Oltre la fine, no? Io mi sono sposato a parte il diaconato, che se rimanessi vedovo, cosa che spero di contrario, no? Per questione di egoismo, però se io dovessi rimanere vedovo non posso risposarmi, ma anche se non fossi diacono, mi sono sposato una volta sola. Però dico, è faticosissimo la vita matrimoniale, è faticosissimo. Ve lo dico proprio con il cuore in mano, voi, cioè nel senso che... Ve lo dico perché ho sentito che ci sono alcuni che si pongono delle difficoltà sul magistero di Papa Francesco, che chissà che cosa vuole rivoluzionare, no? Ecco, bene, Papa Francesco ci dice com'è la realtà. La realtà è questa, è una realtà di fatica che si costruisce giorno per giorno. Io mi sono alzato di notte perché mio figlio stava male, ho dovuto litigare nelle riunioni di condominio, ho avuto problemi con i colleghi di lavoro. Ecco, con tutto questo ho cercato di seguire con tutti i miei limiti il Vangelo. Allora, abbiamo bisogno noi che siamo sposati di tanta misericordia, perché facciamo anche tante fatiche. Ecco, allora, non so se la comunione ai divorziati, ai non divorziati, sia una cosa buona, sia una cosa non buona, sia lecita, non sia lecita, non voglio entrare in questo merito qui, ecco. Però, ecco, mi sembra di dire, Papa Francesco ci sta veramente indicando una strada che è quella della compassione, nel senso di patire insieme. No, non di compatire nel senso brutto del termine, no? E allora io non mi sento di dire bene, non mi ci ritrovo. Mi ci ritrovo come? Perché vivo io le fatiche di cristiano, di sposo, di padre, eccetera, e vedo in questo Papa un uomo che ha capito bene quali sono queste fatiche e che cerca di indicarmi la strada per affrontarle. Grazie.
Giovanni Pelli. Mi è sembrata una chiave molto importante dell'esortazione del Papa quando dice al 297: non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino. A dire che cosa? Che il problema non sono i casi particolari. Il problema è molto comune, siamo tutti noi, ognuno di noi è un caso un po' speciale. Il problema è condiviso e mi sembra che appunto a volte anche nell'esame delle situazioni si usi un'acribia tale su delle situazioni che sono a volte talmente delicate, talmente ferite, talmente complesse, e si sorvola sopra a tutto il resto come se tutto fosse a posto, fosse in regola. Ecco, mi pare che una misura di grande umiltà per la quale come minimo nessuno si sente al di sopra o più a posto o più in regola di chi, dei cosiddetti irregolari, sia una chiave fondamentale per entrare in questo argomento, altrimenti non abbiamo proprio gli strumenti per affrontare la questione e la sfida. Seconda cosa, mi sembra, ho fatto un po' fatica invece, questa è una difficoltà che ho provato nell'esortazione, e chiederei un po' di aiuto, nel sentir ripetere ogni tanto questo concetto dell'ideale, no? L'ideale del matrimonio, l'ideale della fedeltà, l'ideale della... perché noi non abbiamo tanto un ideale davanti che fa un po' rima con idea, ma abbiamo una realtà, cioè il nostro ideale sono le nozze di Cristo con la Chiesa, il nostro analogato maggiore è quello, che non è una idea, non è un ideale, è un fatto a cui partecipiamo in gradi diversi a seconda delle possibilità di ciascuno, e rispetto al quale una pienezza nella vita umana, insomma, non è facile riscontrarla e dimostrarla, no? Io vivo l'ideale della pienezza e invece qualcun altro poverino si deve accontentare della via di mezzo, no? Cioè, mi sembrerebbe, se ho letto così, se ho letto bene, insomma, sembrerebbe una lettura un pochino faticosa. Ecco, non so se mi sono spiegato. Dall'espressione direi di no.
No, Stefano, se vuoi...
Sono molto d'accordo con quello che diceva adesso Don Giovanni, che tutti siamo casi speciali e i principi enunciati qui valgono davvero per tutti e costituiscono dunque un approccio che dobbiamo estendere fino a farlo diventare generale. Non sono molto, sconcertato da questa ripetuta proposta dell'ideale, mi sembra sia più questione di intendersi, perché certo l'ideale è il riferimento a Cristo e alla Chiesa. Anzi, l'idea di pienezza io la ritrovo molto bella anche con riferimento a una possibile chiave di lettura dell'antropologia, perché riprende le riflessioni di Giovanni Paolo II nella sua teologia del corpo. Quindi pienamente uomo vuol dire che corpo, spirito, emozioni, sensibilità, tutto viene unificato. Allora questa pienezza inserita in questo contesto penso sia un concetto adeguato. Ecco, ho sentito altri sposi che sottolineavano, leggendo l'Amoris Laetitia, si ha l'impressione davvero che Papa Francesco conosca la vita di famiglia e ci sentiamo capiti. Io non avrei saputo apprezzarlo questo, ma riecheggiandolo penso che sia un valore in più e in qualche modo assimilandola ci permette anche di accostarci con maggiore simpatia, sintonia alla vita delle famiglie. E rilancio quello che diceva Don Giovanni: c'è bisogno di definire questa disciplina e quindi anche in che cosa consista questa cura intensa che dobbiamo offrire a chi è malato, e penso che proprio sia questo l'argomento e lo scopo anche dell'incontro di oggi e magari di altri incontri che possiamo fare insieme.